proprio ad offrire qui questa sera una lettura meditata di questa pagina memorabile del Vangelo di Luca, che può aiutarci a leggere l'esperienza sinodale e può introdurci al cammino futuro che ci sta davanti, che ci è chiesto di raccogliere, di narrare, di raccontare alle nostre comunità i frutti del sinodo. Prima di commentare il testo, di dare qualche chiave di lettura, credo che sia interessante provare a metterci di fronte all'intreccio di questo racconto, alla trama di questa narrazione così bella del Vangelo di Luca. Vi propongo così un gruppo, un espediente che può essere utile per leggere tante narrazioni bibliche, in modo particolare evangeliche. Si tratta di individuare 5 tappe in questo racconto. Attraverso queste 5 tappe possiamo apprezzare la trama dinamica di questo racconto. C'è una situazione iniziale, c'è un punto di partenza. Due discepoli si stanno allontanando da Gerusalemme in direzione di Emmaus. A un certo punto la situazione viene in qualche modo sconvolta, perché un pellegrino si fa il loro compagno di viaggio, e questo incontro è il sopraggiungere del risorto che fa scattare la trama del racconto. Entra in scena il risorto, entra in scena il Signore e c'è una comunicazione, un nuovo annodamento, potremmo dire così. Gli occhi dei discepoli sono incapaci di riconoscere chi è quella persona. E quindi capite bene che fin dall'inizio la posta in gioco è la visione. È il riconoscimento, è un racconto di riconoscimento quello che stiamo prendendo in considerazione. Segue qualcosa che io chiamo un intermezzo, fa sempre parte della comunicazione. C'è un dialogo tra Gesù e i suoi discepoli. Attraverso questo dialogo ancora di più comprendiamo che cosa la portata della cecità di questi uomini, comprendiamo perché non ci vedono, perché non sono capaci di riconoscere il risorto. A questo punto c'è un'azione che Gesù compie, che trasforma, che apre gli occhi. È un'azione duplice, potremmo dire, è fatta di parole e di gesti, è una parola che viene consegnata a questi uomini che riconduce alla parola delle scritture e per altro verso è un gesto familiare come quello della frazione del pane che porta questi due uomini ad aprire gli occhi, a riconoscere il risorto presente. Allora ecco la risoluzione e infine la sterzata, potremmo dire, il dietro fronte di questi due che ritornano a Gerusalemme. Ritornano in seno alla comunità. È un racconto di visione, credo che questo sia molto importante. Noi veniamo da un percorso di visione. Il Vescovo Roberto ci ha consegnato all'inizio del cammino sinodale una pagina del Vangelo di Giovanni, i greci che vogliono vedere Gesù salire a Gerusalemme. Il libro sinodale si apre con un'altra pagina del Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Abbiamo visto il Signore, è la constatazione dei discepoli all'indomani della Pasqua. Vogliamo vedere Gesù, abbiamo visto il Signore, la posta in gioco è ancora questa, vedere il Signore, saperlo riconoscere e raccontare ciò che è avvenuto lungo la vita. Ecco, concentriamoci anzitutto sul punto di partenza. Sulla situazione iniziale che ho chiamata una fuga dallo scandalo della croce, perché hanno il volto triste, perché hanno legato il loro futuro, le loro aspettative, i loro sogni, i loro progetti a un uomo, Gesù di Nazareth, che è finito male, che come dire, con la crocifissione di Gesù sono stati annichiliti in qualche modo anche i loro sogni, le loro aspettative di liberazione. Sognano un liberatore potente, un Messia potente, quel Messia potente qui avevano riposto tutti i loro sogni, ha fallito, ha fallito. Ecco il volto triste, ecco perché la delusione. Però c'è di più in questo allontanamento da Gerusalemme. Allontanandosi da Gerusalemme, questo che vuole dire, questi due discepoli stanno rischiando di mancare ad un appuntamento. Si stanno allontanando da quel luogo che è il centro della storia, della salvezza, nelle attese di tanti del popolo di Israele. Che cos'è Gerusalemme? È il luogo della definitiva manifestazione di Dio a Israele, è il centro d'attrazione di tutti i popoli, è il punto di partenza dell'esodo, della corsa, della parola. Da Gerusalemme, appunto, che hanno tra i loro atti fino agli estremi confini della terra. Vi cito un testo veterotestamentario della Bibbia che così ci fa capire che cosa significa allontanarsi da Gerusalemme, che cos'è Gerusalemme per le attese di Israele. Dice Isaia al capitolo 2: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e adesso affluiranno tutte le genti, punto di convergenza di tutti i popoli. Guardate che fino al Medioevo e nella cosmologia ebraica Gerusalemme è il centro del mondo, è il punto d'attrazione, ma peraltro adesso prosegue quel testo che sto citando, dice: da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Da Sion, dal monte Sion, dal tempio, da Gerusalemme uscirà la legge, no, la parola del Signore. Da lì inizia il grande Big Bang, per dire, di gestazione della Chiesa, di quel cammino che porterà il Vangelo fino agli estremi confini della terra. I due discepoli dovrebbero una visita. Guardate che nel Vangelo di Luca, i discepoli sono invitati a rimanere in città. Il risorto non lo incontreranno in Galilea, devono rimanere in città e non devono mancare a quell'appuntamento. Terzo aspetto, no? Stiamo un poco scavando dietro questo allontanarsi da Gerusalemme. Allora, allontanarsi da Gerusalemme significa fuggire dalla croce, significa mancare l'appuntamento, significa per altro verso allontanarsi dalla comunità, una comunità che si è rivelata incapace di dare delle risposte adeguate dinanzi al fallimento. Ultimo aspetto, insomma, di questa situazione iniziale, la direzione del cammino, Emmaus. Anche questo credo che abbia una valenza anzitutto simbolica. Emmaus, nel primo libro dei Maccabei, al capitolo 4, è il luogo che ricorda una grande vittoria di Israele contro i pagani, contro i nemici. Giuda Maccabeo sconfigge le truppe del re Antioco IV. Capite che cosa significa andare a Emmaus? È un po' come un manifesto, direi così. Una località che evoca un glorioso passato. Ecco, ancora una volta la fuga dal presente nel passato, un passato che è del bene, degli altri, degli altri. le attualizzazioni credo che possano essere tante. Chi può identificarsi in questi due discepoli? Evidentemente ogni uomo, ogni donna, forse meglio ogni credente che è in fuga dalla sua croce, dallo scandalo della croce. Direi forse meglio così, come dire, lo scandalo della croce, dicevo prima, ha annichilito un po' l'ideale mondano di libertà che questi uomini hanno nella testa, ma continua tante volte nella storia a inchiodare, non so come dire, no? Le nostre illusioni, le nostre aspettative. Allora in fuga tra Gerusalemme, potremmo dire così, forse sono tanti uomini e donne, tanti credenti, tanti battezzati che vivono, hanno vissuto, no? L'esperienza di progressivo distacco dalla comunità, persone la cui esperienza di fede, forse il cui radicamento nella comunità non è stato in grado di reggere il confronto con la vita, con le sue prove, con la croce. In questa situazione, ritorniamo ai discepoli, che cosa avviene? C'è il pellegrino che sopraggiunge e che intercetta il cammino di questi due discepoli in fuga. Vorrei farvi cogliere anzitutto l'ironia che c'è in questo testo. Provate ad osservare come Luca riesce a mettere in evidenza la disparità di informazioni tra te, lettore, e tra i personaggi. Tu sai qui dall'inizio, leggendo il testo, che quel pellegrino che si avvicina è il risorto, mentre i discepoli che vivono nel mondo del racconto, tu sei avvantaggiato, loro stanno lì dentro e non sanno di loro occhi in vetro. Tu ne sai più di loro, sei in una posizione, potremmo dire così, privilegiata. Dico questo perché poi, se avrò tempo, proverò a mostrarvi come alla fine del racconto si ribalta esattamente colui che sembrava saperne di più, alla fine il lettore scopre di essere in una posizione, come dire, di carenza rispetto ai personaggi. Allora, proviamo a chiederci questo. Perché i discepoli sono capaci di riconoscere Gesù, perché i loro occhi non sono capaci di vederlo? E le ragioni, potremmo dire, sono due, sono interdipendenti tra di loro. La condizione del risorto non è più quella del Gesù terreno. Che cosa voglio dire? Che quello lì non è più il Gesù che camminava con loro per le strade della Galilea, è un altro. Il Signore è solo, è entrato in uno spazio, in un tempo, in una condizione che è radicalmente diversa. E peraltro penso che bisogna riconoscere anche questo. Questi uomini non riescono a vedere Gesù, a riconoscerlo come il Signore, perché i loro occhi sono otterrati. del suo Signore alla tomba porta, non riesce a riconoscerlo, lo scambia per chi? Per il giardiniere. E a un certo punto si aprono anche per lei gli occhi, chiama per nome Maria, quella lo riconosce qua come il suo Signore. A me piace tanto un po' invitarmi a pensare che forse il cammino che abbiamo fatto durante il percorso del sinodo per noi è stato anche questo. Siamo partiti col desiderio di voler vedere Gesù, dobbiamo vedere Gesù. Alla fine credo abbiamo fatto, abbiamo scoperto che Gesù è molto di più. Abbiamo fatto la scoperta del Signore. Abbiamo visto il Signore. Per me questo è un aspetto molto importante nella maturazione del cammino di fede di un uomo e di una donna. Tante volte credo ci poniamo di fronte al Signore Gesù con uno sguardo sbagliato, pensandoci come individui che vedono Gesù, che lo cercano come qualcuno che sta di fronte a loro, che sta davanti a noi. Ma credo che i racconti pasquali vogliono invitarci ad assumere un'altra prospettiva, un'altra parola. Tu puoi stare alla presenza del Signore, alla presenza di Gesù, nella misura in cui scopri che il Signore Gesù è molto di più, non è semplicemente uno che sta davanti a te, ma è lo spazio vitale nel quale tu sei chiamato a vivere. Paolo dice questa cosa grandissima parlando dell'esistenza cristiana come vita in Cristo. In forza dello Spirito Santo tu non sei solo davanti a Cristo, ma sei investito in Cristo, sei in Lui. E allora appunto non, se c'è una cosa chiara è che nessuno di noi può illudersi di incontrare, di vedere il Signore come lo ha visto il Signore la Samaritana al pozzo, come l'ha visto Zaccheo, come l'ha visto Bartimeo. Non è possibile, quello è Gesù, questo che voglio dire. Dalla Pasqua non esiste più, esiste il Cristo glorioso che è assiso alla destra del Padre. Che è assiso alla destra del Padre, che è il Vangelo di Giovanni, che è entrato nel seno del Padre con tutta la sua umanità, con tutta l'umanità incorporata in sé. È molto bello questo, credo che sia molto importante perché ci fa capire che cosa, che appunto l'unico incontro che possiamo fare come credenti, come battezzati di Cristo, l'unica visione di Lui che possiamo avere è nel corpo di Cristo che è la sua Chiesa. E anche questa pagina, del Vangelo ci mostra molto bene. E cosa succede alla fine? Lo riconoscono e in quel momento cosa accade? Dice il testo che scomparve dai loro occhi. E che cosa fanno i discepoli? Tornano a Gerusalemme in seno alla comunità, come a dire è lì che ora con il corpo ecclesiale di Cristo potrete riconoscere. La stessa dinamica che nel Vangelo di Giovanni, no? Guardate le ultime parole di Gesù alla Maddalena. Non vi toccare, non le tangere, perché non sono ancora salito al Padre. Poi dice, ma va dai miei fratelli. La domanda alla comunità, quello è il luogo in cui incontrate il Cristo. Faccio un passo ulteriore, provo un po' a spendere due parole per mostrarvi le modalità attraverso le quali il Cristo porta i discepoli al riconoscimento. Vi dicevo già prima, due tappe: la parola anzitutto, il rimando delle scritture e l'attuazione del patto. Il primo passaggio è la parola. Leggo invece sempre nel Vangelo di Luca questa modalità con cui Gesù interloquisce sempre con i suoi discepoli. Quando deve rivelarsi a loro, usa sempre una strategia indiretta, mi verrebbe da dire. Non dice sono io, aprite gli occhi, svegliatevi, riconoscetevi. Non è questa la vista che utilizza, ma come dire, solletica, attiva sempre, stimola l'intelligenza dei discepoli. In questo caso invitandoli a mettersi in ascolto delle scritture, per mezzo delle scritture lette alla luce di Cristo, evidentemente, perché chi è che scriverò le scritture in questa pagina del Vangelo? È Cristo stesso che, come dire, fa una lezione di esegesi, no? Dischiude le scritture antiche e dice il testo, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questo vale in ogni tempo, questo vale anche per noi. Il credente che si apre al dono della parola scopre per mezzo di Cristo che tutte le parole disseminate nelle scritture portano a Cristo. Paolo direbbe che il termine, il teos, della legge è Cristo. Il Vangelo di Giovanni dice quando Gesù muore in croce, l'ultima parola di Gesù, no? Tutto è compiuto, cioè tutto trova il suo compimento. E quindi è vero quello che dice il Concilio, no? Dei versi. Il nuovo è nascosto nel vecchio e il vecchio si svela nel nuovo. Vai, che so io, al sacrificio di Abele e ci riconosci. Un eco del sacrificio di Cristo, vai ad Isacco nella sua innocenza, nell'innocenza di Cristo, vai ad Abramo nella sua fede, vedi la fede di Cristo, e nella, non so, in Giuseppe d'Egitto che riconcilia i suoi fratelli, vedi l'opera di riconciliazione, e Cristo potrebbe andare avanti. Questo è ciò che consente, ciò che Gesù che è risorto fa con i suoi discepoli e che consente anche a noi. Significa approcciarsi alla scrittura, alla parola di Dio, cogliendone nelle mani il senso pieno, che è possibile solo da Cristo, evidentemente, è Lui che mi riporta a tutto ciò che è stato detto prima e a vedermi una chiave che mi aiuta a comprendere ancora di più il mistero di Cristo. Io sto andando avanti con l'immagine per così chiarificare meglio questa cosa, vi presento questa immagine che è stata codificata un po' nel Medioevo, si tratta di tante immagini medievali, un capitello che è conservato a Vézelay in Francia, rappresenta cosiddetto mulino mistico, è una macina, ci sono due personaggi, c'è Mosè da sopra che rovescia la legge, il grano della legge dentro questa macina, questa legge che contiene in luce già qualcosa di Cristo. E questo mulino che ha la forma di una croce, cruciforme, macina tutto questo, riesce la farina del Vangelo, tra virgolette, scrossata del duro rivestimento della legge. Ci raccoglie, in questo caso è Paolo a raccogliere. Davvero nel Vangelo di Luca, se si capisce questo, davvero si coglie appieno tutta la teologia del Vangelo di Luca e degli Atti degli Apostoli. Gesù Cristo è davvero il centro del tempo, è la chiave ermeneutica di tutto ciò che ci è stato prima. Le parole antiche, ma in fondo anche di tutto ciò che viene dopo, di tutte quelle parole che nella storia, fino a noi e fino a chi verrà dopo di noi, sono una limpida risorgenza. loro vicende sono modellate sul momento della vicenda di Cristo, come vive le sue vicende Paolo alla maniera di Cristo. Vedete, Cristo è il centro di tutto, è la chiave che permette di comprendere, di leggere il senso profondo di ogni cosa, di ogni parola. Quindi ci sono prima di quelle che vengono anche dopo, anche le parole della nostra vita, le parole che siamo e siamo noi. Secondo passaggio, la parola, le scritture e lo spezzare del pane, la frazione del pane. Gesù compie questo secondo passaggio, spezza il pane, compie un gesto che anzitutto è un gesto familiare per ogni israelita. È il gesto solenne che si compie durante il pasto, la benedizione e la frazione del pane. Evidentemente evoca anche il donarsi di Cristo nell'Eucaristia. Guardate che questa frazione del pane inizia una lunga serie di frazioni del pane, che quindi il libro degli anni costellato di questo gesto. Ecco, rileggete un attimo il testo e vedete come in quel momento gli occhi dei discepoli si aprono di fronte a questo gesto familiare che simbolizza, che sostanzia, che esprime l'atto di donazione totale di Cristo per la sua Chiesa. Gli occhi dei discepoli si aprono e cambia radicalmente la loro attitudine, guarisce il loro sguardo. Prima erano molto triste, poi sono senza indugio, sono determinati, sono positivi, non so come dire. Come si vede il passaggio, anche dal punto di vista narrativo, della narrazione, giustamente proprio in evidenza questa dinamica. È lì, di fronte a questo autentico gesto di donazione, che gli occhi dei discepoli si aprono. Che cosa vuol dire questo? Che comprendono che cosa? Il senso della vicenda che ha vissuto Cristo anzitutto e che gli ha coinvolti, il senso della morte di Gesù, ciò che li ha portati a fuggire da Gerusalemme, ora diventa qualcosa che è integrato nel loro modo di vedere la realtà. Comprendono che quella cosa doveva avvenire, bisognava, quel verbo è importantissimo, non bisognava. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella gloria. Questo la guarigione che Gesù è capace di operare nel cuore di questi uomini. Sanno riconciliarsi per mezzo della parola di Gesù e del suo gesto di donazione, della sua Pasqua, sanno integrare la croce e la sofferenza nel loro cammino di vita. Uso questa espressione che a me piace, mi è molto cara. Imparano a leggere la storia in un'ottica pasquale. Imparano a capire che per Cristo, ma per ciascuno di noi, la vita si dà il credente sempre al modo della Pasqua. Sanno leggere la loro storia, la storia con la maiuscola, in questa prospettiva. Questo forse è anche ciò che il Sinodo ci chiede, ci consegna. Saper discernere comunità e persone credenti che sanno leggere la storia in questo modo. Sinodalmente fa discernimento per leggere i dati della vita con gli occhi di Dio. Tante volte ci sono tanti dati che ognuno di noi ha sotto gli occhi. Dati rassicuranti o desolanti, ma di per sé molto spesso non sono mai la risposta immediata alla vita, ai fenomeni del vivere. Cosa voglio dire? È che se sai vedere la vita con un'ottica pasquale, con gli occhi di Dio, tante sconfitte personali, ecclesiali, a tutti i livelli possono trasformarsi in vittorie, e per attraverso avviene talvolta anche il contrario, tante vittorie a volte risultano alimentare vedere il mondo nuovo, scoprire che cosa, e solo ciò che nella potenza dello Spirito Santo attraversa la morte con Cristo è destinato a risorgere con Lui e a rimanere per sé. Ecco, credo che io penso alla fine di questo paradigma, chiamiamolo così, si ripete tante volte nella storia della salvezza, nella nostra vita, si ripete ogni volta che un cristiano credente, ogni volta che una comunità capace di affiancarsi con fermezza e anche con tanta discrezione ad ogni persona che sta fuggendo dalla sua Gerusalemme, magari inseguendo il miraggio di una Emmaus, no? Di una sua Emmaus di ritorno, attraverso il dono della parola, attraverso gesti quotidiani, autentici di donazione, riesce, aiuta le persone a leggere, a comprendere il senso profondo della propria vita, in modo particolare in cui sono anche i fallimenti della propria vita. A me piace sempre pormi di fronte a questa pagina del Vangelo vedendo come qui forse è descritta l'attitudine, la vocazione di ogni educatore, appunto, ma anche di ogni credente, di ogni persona, di ogni comunità che è chiamata ad accompagnare gli altri, ad accompagnare gli uomini e le donne del suo tempo. Provo velocemente a mettere in evidenza sei aspetti di ogni uomo, nucleati sei, cerco di mostrarli in modo molto breve. No? Tra l'altro mi sembra di poter dire questo, no? In fondo questo profilo è il profilo anche per molti aspetti delle comunità descritte nel nostro libro sinodale. Anzitutto siamo di fronte ad un Gesù che entra in punta di piedi, che entra in punta di piedi nella vita di questi due discepoli. Cerca un dialogo, cerca anzitutto che cosa? Di essere compagno di viaggio. Questa è una cosa molto bella, guardate, lo fa con tanto riservo, lo fa con tanto pudore, questo risorto non entra a gamba tesa nella vita di questi due uomini. Secondo aspetto, si mette in ascolto. Prima di parlare, ascolta. Ascolta senza avere neppure la paura di non arrabbiarsi, come in attesa immediatamente di essere riconosciuto. Non ha paura, mi verrebbe da dire quasi, di passare per fesso. La battutina, no? Che Cleopa gli rivolge: solo tu sei forestiero a Gerusalemme e non sai ciò che gli è accaduto in questi giorni. Si mette anzitutto in ascolto, no? Accetta anche come dire, una posizione di minorità, si può dire questo? Credo di sì, e non parla prima di aver suscitato nei suoi interlocutori la sete. Guardate, si può leggere proprio in questa prospettiva il dialogo tra Gesù e i due discepoli. Poco per volta gli porta a maturare un desiderio di ciò che ha da donare loro. Solo allora, il terzo aspetto, offre una parola, la parola, piena viva il Gesù, capace di riaccendere il cuore e di riconciliare questi due uomini con mistero della croce. Sia in questo racconto e in ogni momento della vita della Chiesa non c'è possibilità di comprendere la croce se non si ascolta la parola di Dio, quella che nelle Sante Scritture, quella che il Signore deve quarto e ultimo, quarto aspetto. Il rapporto che stabilisce questo risorto si fonda sulla libertà. Gesù suscita il desiderio e provate a pensare che cosa fa alla fine, no? Quando arrivano demoni, si dice il testo, esce come se dovesse andare più lontano. Che cosa vuol dire? Lascia che siano discepoli a dire fermati, rimani con noi perché si fa sera, ti vogliamo, abbiamo bisogno di te. Ancora una volta vedete, questo Gesù per un verso è forte, perché guida la relazione con saggezza, con forza, sa suscitare il desiderio, in fondo sa dove sta portando questi discepoli, sa dove li vuole condurre, ma arriva il momento in cui lascia che siano loro liberamente ad acconsentire, a riparo da ogni rapporto possessivo e costrittivo. Quinto aspetto, compie, quando dice la donazione del padre, un gesto di donazione. Credo che sia possibile suscitare la fede dei nostri fratelli e delle nostre sorelle se non offrendo loro gesti di donazione autentica. Autentica cosa vuol dire? Ma forse solo il Signore ci aiuta, come dire, ad essere autentici e veri nel mondo di noi stessi. E ultimo aspetto, cosa fa questo risorto? Si sottrae alla vista. Ho ricordato prima, molto bella questa cosa qua. Si sottrae alla vista, perché in fondo lo hanno riconosciuto, devono imparare ora a ricordarlo come dicevo prima, no? Nella comunità, tornando a Gerusalemme, raccontando ciò che hanno vissuto lungo il cammino. Ultima raccolta e poi concludo. Voglio mettere in evidenza brevemente che cosa succede quando questi ritornano insieme alla comunità. Dice il testo che anche nel titolo della prossima settimana pastorale, tornarono senza luce. In realtà è una traduzione un po' forzata questa, perché in realtà letteralmente c'è scritto che levandosi, va bene anche questa traduzione, però levandosi in quella medesima ora, dice il testo, ritornarono a Gerusalemme. C'è l'idea invece della sollecitudine, di un ritorno volitivo a Gerusalemme. Ma la traduzione non prende la fine di un verbo importantissimo che viene utilizzato, levandosi, che è un verbo che solitamente viene utilizzato per dire la risurrezione di Gesù. Capite che cosa sta dicendo forse Luca? Che nel momento in cui riconoscono e incontrano il risorto, tutta la loro vita risorge. L'incontro con il risorto, l'incontro, no, l'abbiamo visto il Signore, quando vedono il Signore, tutta la loro vita risorge. E allora sono pronti a tornare a Gerusalemme, sono pronti a raccontare ciò che è avvenuto durante il cammino. Credo che questa sia sempre la meta di ogni cammino di maturazione cristiana. Viene il momento in cui narrare la propria fede a qualcun altro, con discrezione, con riserva, insomma, mi pare che sia evidente. E nel momento in cui sei capace di raccontare ad un altro ciò che è Signore, ciò che hai visto lungo il cammino, vuol dire che tu sei capace anche, come quelli che hai comprendere il senso complessivo, la logica profonda della tua storia, sapendo integrare anche i fallimenti nella tua biografia, nella tua vicenda di vita. E credo che questo è ciò che ci sta davanti, d'accordo con tutti, pensiero vuol dire questo, imparare o a raccontare, a insegnare ad altri la nostra fede, anche ciò che abbiamo maturato durante l'esperienza sonora. In ogni esperienza cristiana questo vuol dire che può mancare il momento della condivisione. Raccontare in modo semplice, no? I tuoi figli, la tua moglie. raccontarle. Poi la rivista forse abbiamo un po' bisogno di tornare a mettere in mano la scrittura e imparare anche dalla scrittura come si narra, come si racconta. Qui c'è molto bello ciò che viene in questa pagina della mia. Prima dicevo all'inizio, tu lettore ne sai più, e dici, sai che è lì sotto lì. Alla fine cosa viene? Che Gesù comincia, non c'è il testo, non mi vedo, a citare una parte della scrittura, da Mosè a tutti i profeti. A te non hai detto assolutamente niente, non sai le pagine, tutti i riferimenti che Gesù fa, no? Di cosa consista questa, tra virgolette, lezione di esercizio? Vedete che la situazione si ribalta, no? Alla fine tu ne sai di meno dei personaggi. Questo è molto interessante perché è una strategia propria di